gioia come sempre essere fra di voi. Saluti dalla chiesa, saluti da mia moglie Cherie, purtroppo non può essere con noi questa mattina per un imprevisto, ma con la mente e con il cuore siamo tutti con voi. E gioia anche vedere di me che sono venuti a stare con noi questa mattina. E venendo qui questa mattina in macchina pensavo a come introdurre questi pensieri e mi veniva proprio in mente quello che Pietro scrive nella seconda lettera al capitolo 1 al verso 19, dove ci raccomanda, ci incoraggia di porre attenzione alla parola profetica, quindi alla parola di Dio, come ad una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Un giorno tutto passerà e un giorno la luce tornerà sull'umanità. Però fin quando questo non accadrà, gli antichi uomini della fede ci incoraggiano a avere l'animo, il pensiero fisso su quella parola di Dio che qui viene denominata una lampada che splende in un luogo oscuro. Una lampada quindi che ci è stata data per poter camminare in un mondo oscuro, un mondo buio, un mondo perso, quindi che illumina, che ci fa capire il mondo in cui viviamo e quale percorso noi dobbiamo fare, come dobbiamo vivere, in base a quali principi, a quali valori, a quali comportamenti. E che il mondo sia un mondo buio, ne abbiamo tutta evidenza anche oggi. È un mondo veramente pieno di malvagità, pieno di violenza, pieno di distruzione, pieno di morte. E quindi vogliamo andare nel libro della Genesi, perché nel capitolo 6, proprio alla ricerca di luce, luce per capire quello che sta accadendo e perché sta accadendo quello che sta accadendo nel nostro mondo, anche se siamo nel XXI secolo, anche se siamo l'umanità della modernità, che avrebbe dovuto capire tante cose, ma sembra non aver capito ancora niente della vita. E quindi alla ricerca, come sempre, di luce, nella parola di Dio, leggiamo questo versetto nel libro della Genesi, capitolo 6, verso 11. Ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era piena di violenza. Questo brano viene dalla Genesi, un libro antico, il più antico della Bibbia, scritto 3500 anni fa da Mosè, e ci mette davanti un'umanità che ha le stesse caratteristiche della nostra. Un'umanità moralmente corrotta, il termine originale enfatizza questo, un'umanità in rovina, un'umanità decadente, un'umanità moralmente corrotta e come conseguenza di questo un'umanità piena di violenza. Anche lì il termine indica una malvagità che si manifesta esteriormente con aggressività e violenza distruttiva. Secondo una certa prospettiva del mondo, noi avremmo dovuto superare questa tendenza distruttiva, perché appunto abbiamo fatto tanto progresso a livello scientifico, a livello conoscitivo, ma puntualmente, sistematicamente, riprecipitiamo in questo stato di cose: distruzione, violenza, morte. Perché? Questo interrogativo non dovrebbe interessare solo i cristiani, dovrebbe interessare tutti, perché l'umanità è così e continua ad essere così nonostante siano trascorsi migliaia di anni. Perché attraverso i secoli, attraverso i millenni, l'umanità ha persistito ad essere un'umanità di corruzione, falsità e violenza distruttiva. Stiamo vivendo specificamente oggi un momento di grande travaglio. Sono centinaia le guerre in corso nel mondo, ma ce n'è una che oggi è la più grave di tutte, perché sta cambiando l'assetto mondiale, cambierà l'assetto mondiale, sta avendo un impatto drammatico ad ogni livello, rischia di causare una crisi alimentare di proporzioni inconcepibili, mettendo a rischio la vita di milioni di esseri umani, per non dire che ormai, come si parla quotidianamente, c'è il rischio anche di un'ecatombe atomica. E per chi segue i dibattiti televisivi sa quanto siano scadenti questi dibattiti, quanto sia povera l'informazione che ci viene data. Il proposito dei talk shows, come vengono definiti, non è sicuramente quello di informarci e farci capire. Quindi gli interrogativi ci sono e non hanno risposta, ma la risposta viene da quella lampada, da quella luce che è la parola di Dio. E quindi questo testo ci invita alla riflessione, verso 11 di Genesi 6. La terra era corrotta, moralmente corrotta davanti a Dio e ricolma, ripiena di violenza distruttiva. Perché? Quale risposta ci dà la Scrittura? La risposta dobbiamo noi cristiani sempre ricercarle nella Bibbia e ricercarle in modo tale da poterle comprendere. E credo che il principio basilare della Scrittura è che dobbiamo ricercarle partendo dal principio, sempre dal principio, tornando alle origini, perché se si bypassano le origini di una problematica non la si potrà mai capire, vero? Si parte da punto zero, anche perché partendo dal punto zero, partendo dalle origini, comprendiamo meglio quanto sia diametralmente opposta la prospettiva biblica rispetto alla prospettiva umana. Ad esempio, qual è la prospettiva umana rispetto alle origini dell'uomo? Secondo la teoria darwinista, che ormai predomina nella nostra società, l'umanità ha avuto un'origine, possiamo dire, casuale, e poi attraverso un processo evolutivo totalmente casuale e solamente naturale, di ordine biologico, pian piano, partendo da organismi monocellulari, tutto si è evoluto. Quindi l'uomo ha un'origine animalesca, originariamente era un bruto, primitivo, stolto, senza conoscenza, senza intelligenza, non era ancora Homo sapiens, prima era scimmione, poi pian piano ha perso i peli, ha aggiunto un po' di materia cerebrale e ha iniziato a diventare Homo sapiens. E quindi tramite un processo evolutivo, generato da sé, in base alle sue forze, alle sue capacità, alle sue intelligenze, pian piano evolve e continua ad evolversi. Certo, noi stentiamo a vedere dov'è esattamente questa evoluzione, al di là dell'evoluzione di conoscenza scientifica, tecnologica, ma per quanto riguarda l'essere umano, per quanto riguarda le cose più importanti dell'essere umano, quindi l'essere umano come essere morale, come essere etico, dov'è l'evoluzione? Siamo al punto di autodistruggere tutto. Dov'è l'evoluzione? I conti non tornano. E allora se noi andiamo a vedere l'altra prospettiva, quella biblica, ci accorgiamo che parte da una prospettiva, cioè parte da presupposti totalmente diversi. E ci dice che l'origine dell'essere umano è stata totalmente diversa da quella che ci propina la propaganda del mondo. L'uomo non è partito dal basso di una condizione primitiva, ma dall'alto di una condizione beata, straordinariamente benedetta, di pienezza, di potenzialità, dategli direttamente da Dio, che sarebbero poi state manifestate, utilizzate, almeno nel disegno divino, come comandamento divino, nel corso di quella che doveva essere la storia umana. Ma da quella posizione l'umanità poi è precipitata tramite un evento catastrofico che ha determinato per sempre, per tutta la durata della storia umana, il corso della storia umana. Due visioni diametralmente opposte. L'una parte dal basso della condizione animalesca che pian piano evolve con, diciamo, il ricorso alle potenzialità umane, guidata dal caso, quindi parte con la negazione di Dio, l'altra parte con l'affermazione di Dio come colui che creò direttamente l'uomo in una condizione elevata, dalla quale poi l'uomo per ribellione è precipitato, cambiando per sempre il corso della sua storia. Una prospettiva diametralmente opposta. Andiamola a vedere un po' più nel dettaglio per capire come poi si è arrivati a un'umanità totalmente corrotta e piena di violenza. Perché la Bibbia ci dice che in origine l'umanità non era così, non era così. Ce lo dice nel capitolo 1, dove parlandoci di come Dio creò tutte le cose, quindi anche l'umanità sulla terra. Nel verso 27, Dio creò l'uomo, quindi l'umanità a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi l'uomo creato immagine di Dio. L'uomo creato perché fosse immediatamente immagine di Dio, cioè somigliasse a Dio. Come? Nella sua natura personale, dotato di intelligenza, di coscienza morale, di coscienza d'essere, anche di sentimento, di volontà, tutte quelle potenzialità della nostra natura che ci fanno somigliare a Dio. E poi somigliare a Dio nel nostro comportamento morale, perché come Dio era ed è giusto, veritiero, puro, amorevole, umile, così noi eravamo chiamati e in origine siamo stati creati tali, giusti, santi, puri, amorevoli, umili, così l'umanità era. Infatti il capitolo 2, che entra un po' più nel dettaglio della creazione dell'uomo e della donna, termina con questa affermazione al verso 25: l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. È un'affermazione straordinaria. La Bibbia ha una sua terminologia, ha delle sue parole simboliche, e anche qui ci sono. Erano nel momento in cui la Bibbia deve descrivere la purezza nella quale l'umanità è stata originariamente creata, la descrive così: l'umanità era nuda, ma non ne aveva vergogna. Non aveva l'umanità, Adamo ed Eva, nulla da nascondere, nulla per cui sentirsi in colpa, nulla per cui vergognarsi. Ed era questa una condizione verticale donata da Dio, che aveva poi delle conseguenze a livello orizzontale, perché questa purezza, e possiamo dire che qui veramente si visse quella condizione che Gesù denomina purezza di spirito, beati puri di spirito. Ecco, Adamo ed Eva erano veramente perfettamente puri di cuore, beati puri di cuore, erano puri di cuore, ed era una realtà reciproca, nel senso che Adamo era conscio che Eva non aveva nulla da nascondere da lui, ed Eva era consapevole che Adamo non aveva nulla da nascondere da lei, perché c'era purezza, c'era giustizia, c'era verità, c'era perfetto amore. Quindi c'era totale assenza di tensione, totale assenza di sospetto, totale assenza di attrito, totale assenza di qualsiasi problematica. Una vita beata. Beati erano allora i puri di cuore, Adamo ed Eva. Ma tutto questo ebbe fine, perché accadde un evento che, come abbiamo detto, e la Bibbia sottolinea continuamente, cambiò per sempre il corso della storia umana, perché cambiò per sempre la natura dell'essere umano, la degenerò, la falsificò, la contagiò, la pervertì. Questo viene descritto nel capitolo 3, quella che è denominata teologicamente la caduta o il decadimento dell'essere umano, la degenerazione, l'evento che ha causato la degenerazione della natura umana e quindi della vita umana. Il peccato di Adamo ed Eva, o di Eva e Adamo, a seconda della prospettiva con la quale la vogliamo considerare. Quale fu il peccato essenziale? Non abbiamo tempo di entrare in dettagli, ma fu l'orgoglio. Orgoglio significa, l'orgoglio è quella forza che sentiamo dentro di noi, che spinge il nostro ego verso l'alto, spinge il nostro ego verso l'alto. Ci gonfiamo di noi stessi, vogliamo essere più alti di quanto siamo, soprattutto rispetto agli altri, per poter poi predominare sugli altri e trattarli secondo i nostri comodi, le nostre esigenze. L'orgoglio. La spinta verso l'alto. La spinta verso l'alto, cioè l'indicazione, la suggestione di questa possibilità, venne dal maligno, perché disse nel verso 4, allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete di quell'albero della conoscenza del bene e del male, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Vedete come la scrittura concentra l'intera questione della rivolta umana proprio sulla questione dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa significa? Che la questione preponderante a questo punto, o ad un certo punto, divenne proprio questa: chi ha la prerogativa di definire cos'è il bene e cos'è il male? È una prerogativa che spetta solo a Dio, in quanto essere assoluto, come governatore dell'universo morale? Dio diceva sì, questa è una prerogativa mia. Tu puoi desiderare tutto ciò che vedi, mangiare di tutto di ciò che vedi, ma non ti azzardare a allungare la mano per afferrare questa prerogativa, che è soltanto mia, può essere soltanto mia, perché solo io sono Dio e tu sei creatura fatta di polvere. Ricorda, ricorda. Ma l'uomo non ha ricordato, non ha ricordato. Sedotto dalla suggestione satanica, ha voluto afferrare, fare propria questa prerogativa, divenire lui Dio di se stesso, giudice del bene e del male, come per dire: non voglio essere più sottomesso a te, fare quello che dici tu, lasciare a te definire ciò che posso o non posso fare, che devo o non devo fare. Ma chi sei tu? Io voglio vivere per conto mio, secondo le mie determinazioni. Non ti riconosco più come mio Dio. Questa è l'essenza del peccato originale, che poi lo ritroviamo o la ritroviamo in ognuno di noi. Quando l'uomo si rivolta contro Dio, decade spiritualmente e moralmente, la sua natura viene corrotta, viene pervertita rispetto all'originale. L'uomo non desidera più Dio, l'uomo non cerca più Dio, l'uomo non crede più in Dio, l'uomo non ama più Dio e non vuole farlo assolutamente, vuole vivere per se stesso, per realizzare le sue potenzialità divine, così lui crede e così vuole fare. E solo la grazia di Dio può superare questo baratro, può abbattere questo muro, può cambiare quel cuore di pietra. E infatti, leggiamo nel verso 6 l'innamoramento del male. L'uomo, la donna, inizia a provare piacere per quello che avrebbe dovuto odiare e che fino a quel punto aveva odiato. E qui c'è l'aspetto satanico del male, il piacere del peccato. Il piacere, guardate che questo è un aspetto tenebroso dell'essere umano, il piacere che prova nel male. E l'origine di questa problematica la troviamo in Genesi 3, verso 6. La donna vide che l'albero era buono da mangiare. No, non è vero! È cattivo da mangiare, perché è una prerogativa di Dio la conoscenza del bene e del male, ma la natura umana inizia a pervertirsi, a provare piacere nella tentazione. Piacevole agli occhi, desiderabile per rendere uno intelligente. Lo prese di quel frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito. Quindi Eva, decaduta, diventa strumento di malvagità anche nei confronti del marito, che cede. E allora nel verso 7 si apersero gli occhi di ambedue, e di nuovo una frase straordinaria della Bibbia: si accorsero di essere nudi. Fino a quel momento non si erano resi conto che erano nudi. Significa che la nudità è diventata un problema nel momento in cui l'uomo ha sentito di essersi corrotto, di essere diventato moralmente vergognoso e quindi di non essere più presentabile, di non essere più puro di cuore, ma deve ormai nascondersi, deve ormai coprirsi. Infatti dice: così si cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Qui inizia il nascondimento dell'essere umano. Si nasconde dagli altri, si vuole nascondere da Dio, ma si vuole nascondere anche da se stesso. Perché tutto quello che non vuole essere visto viene buttato nella cantina del subconscio, no? E viene lì depositato e si impara a vivere con una maschera che di nuovo solo la grazia di Dio può tirare giù per farci vedere veramente quello che siamo. Ovviamente subito nel verso 8, verso 9, verso 10 emerge una delle prime conseguenze del peccato, cioè di questa vergogna morale, colpa morale. L'uomo fugge da Dio. Ho udito la tua voce, verso 10, nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto, vedete? Ero nudo, mi sono accorto di essere nudo, colpevole, vergognoso. Ero consapevole di essere diventato colpevole davanti a te e di meritare il giudizio di morte del quale tu mi avevi avvertito, perché Dio aveva detto ad Adamo: nel giorno in cui ne mangerai tu per certo morirai. Quindi al solo sentire la tua vicinanza io ho preso a correre e mi sono nascosto perché ho paura di te. Ho paura di te. L'origine della paura umana, oppure l'origine della paura delle paure, perché tutte le paure umane alla fine scaturiscono da questa paura primordiale, cioè la paura di Dio. Subito quindi l'uomo fugge da Dio, l'umanità è in fuga. Quando Paolo dirà quindi in Romani nessuno cerca Dio, per capire quell'affermazione noi dobbiamo tornare qui. L'uomo in fuga, è Dio che deve rincorrere l'essere umano, che deve cercare l'essere umano. L'uomo non cerca Dio di sua spontanea volontà. E iniziano subito i problemi fra l'umanità, perché quando Dio poi prende di petto Adamo e dice cosa hai fatto, Adamo inizia subito a negare. Guardate il verso 12: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Quindi Adamo inizia a incolpare la donna, poi la donna incolperà il serpente, c'è questo travaso di scanso di responsabilità, iniziano i conflitti all'interno della coppia. Poi nel capitolo 4, verso 8, Caino parlò con suo fratello Abele, avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Quindi iniziano poi a manifestarsi questa cattiveria, questa malvagità, questa gelosia, che poi trova espressione concreta nel primo omicidio della storia. Quindi da che Adamo ed Eva avevano problemi di coppia, poi questi problemi si sono ingranditi, hanno coinvolto i loro figli. E poi, sempre nel capitolo 4, guardate cosa disse Lamech, discendente di Caino. Lamech disse alle sue mogli, anche qui un altro elemento di corruzione, la poligamia: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, fate attenzione alle mie parole, io sono un uomo importante, di grande dignità, quindi ho ucciso un uomo perché? Perché mi aveva ferito, e un giovane perché? Perché mi aveva causato una lividura. Qui non è occhio per occhio, dente per dente. No, no, se tu mi offendi io ti ammazzo. Io sono importante. E poi questa umanità che, come vediamo, qui il male inizia a dilagare nella società umana. Iniziano ad esserci omicidi, assassini, scontri, violenze. Per quando arriviamo al capitolo 6, vediamo che questa degenerazione arriva al colmo. Verso 5: l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Non ci sono parole nel vocabolario della nostra lingua o della lingua umana per esprimere in modo più forte la verità della totale perversione dell'umanità, il totale pervertimento morale dell'essere umano. L'umanità non era stata sempre così, ma il male cresce, il male dilaga. Ricordiamolo sempre, tutto quello che non si rigenera degenera. Secondo verità evangelica, tutto quello che non è rigenerato degenera. È esattamente questo che accade a un'umanità che, siccome continua a rifiutare Dio, non migliora moralmente, ma peggiora moralmente, sprofonda sempre di più, decade sempre di più, degenera sempre di più, fino al punto che Dio vide, Dio che vede il cuore, vede i pensieri, che la malvagità degli uomini era grande. Vedete? Il colmo. Si sta arrivando al colmo. E che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Vedete come qui si enfatizza il corrompimento interiore dell'essere umano, dei pensieri del cuore, i disegni del cuore, le pianificazioni della mente. E voi pensate che questo pervertimento interiore non abbia poi avuto una manifestazione esteriore? Certo, questa manifestazione esteriore viene poi spiegata pochi versi dopo, cioè al verso 11, dal quale noi siamo partiti. La terra era corrotta, moralmente corrotta davanti a Dio, e la terra era piena di violenza. Da dove veniva questa violenza? Da tutti i pensieri malvagi che l'uomo coltivava dentro di sé. Come ci ha insegnato Gesù, il male esteriore viene dal male interiore. Gli assassini, gli omicidi, gli adulteri, i furti, tutto il male che vediamo nell'esterno viene dall'interno. Pensate che cosa può esserci nel cuore umano. Tutt'oggi noi vediamo solo una minima parte di quello che l'uomo pensa e vorrebbe fare. Pensate che cos'è il cuore dell'essere umano, secondo la valutazione di Dio, che solo conosce chi siamo veramente. Qui si parla di violenza ed è molto importante questo termine. Se lo si studia nella Bibbia si vede proprio che ha questa connotazione. Si tratta di una malvagità che si esprime poi esteriormente tramite un'aggressività distruttiva, una violenza distruttiva. E cosa particolare, ci sono dei non credenti che, ragionando sulla storia, poi si sono accorti di questa violenza distruttiva originaria, cioè della storia antica. Per esempio, non tanto tempo fa, Mario Liverani, che è professore emerito di storia del vicino Oriente antico all'Università di Roma La Sapienza, ha scritto questo libro, Assiria, la preistoria dell'imperialismo. Assiria, la preistoria dell'imperialismo. Guardate solo quello che dice nel retrotesto: l'imperialismo è la tendenza al dominio con sfruttamento di ogni civiltà che si vuole costruire in impero, ha bisogno di dotarsi di una propria ideologia. Pensavamo fosse un fenomeno della modernità questo imperialismo, portato dalla concentrazione economica e finanziaria dei monopoli delle multinazionali. Invece è una storia che comincia nell'antica Assiria. E questo libro di quasi 400 pagine è dedicato esclusivamente a tutto uno studio basato sui reperti archeologici, ecco, ritrovati nell'antica Mesopotamia, che rivela questo aspetto, cioè la natura imperialistica delle antiche città-stato dei primi mesopotami. Si parla di migliaia e migliaia di anni fa, si parla degli albori della civiltà umana. Dov'è che noi troviamo il primo sviluppo della civiltà umana? In Mesopotamia, questo lo studiamo agli elementari, ma quando vai ad approfondire e capire come erano organizzate queste città mesopotame, queste città-stato, ti rendi conto che ognuna di esse iniziò a entrare in competizione con l'altra per svilupparsi come regno, come impero, attaccando, conquistando, soggiogando e dominando sulle altre città. E ci sono qui, secondo i ritrovati archeologici, delle citazioni sconvolgenti. Io vorrei leggervene soltanto un paio, secondo gli appunti che ho preso. Questo è di Tiglath-Pileser I, siamo circa 1000 anni avanti Cristo. Con la rassicurazione di Assur, mio signore, Assur era l'idolo, presi carri e soldati, mi avviai per il deserto e andai contro gli Alamu nel paese degli Aramei, nemici di Assur, mio signore. In un solo giorno saccheggiai da Suhu fino a Carchemish di Atti, li massacrai e ne riportai innumerevole bottino. Di queste citazioni se ne possono trovare tantissime, non abbiamo tempo di leggerne chissà quante, però ce n'erano un altro paio che volevo citarvi. Nel nono anno di regno, questo è Tiglath-Pileser III, nel nono anno di regno Assur mio signore mi rassicurò ed io marciai contro le terre dei Medi, conquistai, saccheggiai, distrussi, devastai e incendiai le città e i villaggi circostanti. Questo è esattamente ciò di cui parla Genesi. Siamo addirittura anche nella stessa area geografica, la Mesopotamia. Questo avviene nella Mesopotamia, quello che noi leggiamo in Genesi 6. Questa è la cultura, una cultura guerresca, violenta, imperialista. E quindi i dati archeologici vanno a confermare la testimonianza biblica. Così era il mondo. E quando qui si parla di un'umanità nel quale straripava la violenza, sta facendo riferimento proprio a questa realtà storica, imperialismo distruttivo. Imperialismo distruttivo. Poi ovviamente in Genesi 11 troviamo la storia di una di queste grandi città, Babele. Quindi questa tendenza che poi si è manifestata attraverso tutta la storia, il susseguirsi di queste città-stato, di questi regni, di questi imperi, di queste Babele che volevano essere costruite come simbolo della gloria umana, della potenza umana, e che Dio ha costantemente abbattuto. Ma quando Dio l'abbatteva, un'altra se ne emergeva. Dio l'abbatteva e un'altra emergeva. Così attraverso tutto il corso della storia Dio è costantemente intervenuto in questa tendenza imperialistica umana perché la storia umana potesse continuare, altrimenti il mondo si sarebbe trasformato in un inferno. Questa è l'analisi biblica. Non si arriva a questo tipo di corruzione e violenza subito. C'è un processo, c'è un meccanismo, ci sono cause, ci sono effetti. E qui la Bibbia subito ci mette davanti. Il punto di svolta è sempre l'abbandono di Dio, al quale consegue cosa? La corruzione morale, nella quale svolge un ruolo importante l'idolatria, con cui l'uomo, gli idoli con cui l'uomo sostituisce Dio, e poi ha come sviluppo ultimo la distruzione dell'umanità. Nei pochi momenti che rimangono vorrei correre a Romani capitolo 1 per notare una cosa molto particolare. Romani capitolo 1. Paolo che cosa fa in questo primo capitolo? Paolo ci comunica gli elementi fondamentali per capire la storia dell'umanità o la condizione dell'umanità nel suo tempo. Anche al tempo di Paolo c'era un impero, l'impero romano, grande, glorioso da un certo punto di vista, dal punto di vista dei romani, ma non dal punto di vista di tutte quelle centinaia di popoli che non sono stati schiacciati dai romani, dominati dai romani. Una storia molto molto triste di violenza, conquista, distruzione, genocidio. Cesare ha commesso un genocidio in Sassonia, decine di migliaia di barbari trucidati dall'esercito romano. E Paolo dice: come siamo arrivati a questo punto? Com'è che l'uomo è arrivato a questo punto? Perché la società è in queste condizioni? E guardate la risposta che dà Paolo. Da dove parte Paolo? Guardate il versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Vedete, quello è un verbo indicativo presente, quindi vuole enfatizzare questa continuità. Paolo dice: il costante atteggiamento dell'uomo è quello non di ricercare la verità, perché nessuno ricerca la verità, ma di soffocarla, di strozzarla, di eliminarla. In che senso? Qual è la verità delle verità che l'uomo più di ogni altra vuole soffocare? Paolo lo spiega: quello che si può conoscere di Dio. È questo che l'uomo vuole soffocare, negare, eliminare. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto, è chiaro in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Cioè la realtà di Dio, la sua esistenza, le sue qualità eterne, infinite, si vedono chiaramente dalla creazione, dal creato. Non ci vuole un genio per capire che tutto è stato creato da un Dio di onnipotenza, di onniscienza, di ogni presenza, di ogni sovranità. Tutti lo percepiscono, dice Paolo, perché è evidente. E questo fa sì che siano inescusabili, proprio perché la testimonianza di Dio attraverso la natura è evidente ed è innegabile. Perché l'uomo la nega, non ha giustificazione. Poiché, pur avendo conosciuto di Dio, quindi avendo saputo di Lui, della sua realtà come creatore e sovrano dell'universo, non l'hanno glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Vedete da dove parte Paolo nel momento in cui deve analizzare le condizioni della società corrotta così com'era nell'antica Roma? Dalla negazione di Dio, esattamente come Genesi capitolo 3. Il punto di svolta, l'elemento determinante che dà avvio a questo decadimento, è la negazione di Dio. Parte sempre tutto da lì. Questo è il primo stadio, la prima fase. Qual è la seconda fase? La sostituzione di Dio con gli idoli, Paolo dice. Dichiarandosi essere savi, sono divenuti stolti, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato, scambiato, sostituito la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Il secondo stadio è l'idolatria. Vi ricordate quello che abbiamo letto qualche istante fa, il ruolo che gli idoli hanno avuto nel concepimento, la strutturazione dell'ideologia imperialistica nell'antica Babilonia? Di fare questa guerra, di lanciarmi in questa conquista, di attaccare, saccheggiare, massacrare e distruggere, me l'ha detto il mio idolo, il mio Dio Assur. Quindi Satana, attraverso gli idoli, infonde nell'animo umano questa spinta verso il male, il desiderio di conquista, di sopraffazione, di distruzione. Quindi Paolo dice: attenzione, l'idolatria antica e moderna svolge un ruolo fondamentale, è il secondo stadio del decadimento della natura, della società umana. Anche perché poi, nel momento in cui l'uomo rifiuta Dio e lo sostituisce con gli idoli, Paolo poi dice: immagini di serpenti. Dio prova repulsione per questa umanità ed inizia ad abbandonarla alle conseguenze della sua scelta. E più Dio, più l'umanità rinnega Dio e si dà l'idolatria, più Dio si ritrae. Guardate che l'abbandono di Dio, il silenzio di Dio, l'allontanamento di Dio è una delle forme più terribili del suo giudizio. Perché è come se Dio dicesse: vuoi continuare per questa strada? Non ti sono bastate le cattiverie, le violenze, le distruzioni che hai visto fino adesso? Non ti vuoi rendere conto che il male porta alla distruzione? Vai avanti così. Assaggiane un po' di più delle conseguenze. E allora, vedete, verso 24, Dio li ha abbandonati all'impurità, nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Attenzione, vedete, perché qui c'è il decadimento morale, le passioni infami di cui parla la Bibbia, e non è la nostra società degenerata a livello morale. Qui sta scomparendo tutto, tutto. Noi abbiamo appena pubblicato un libro sulla sessualità, sessualità redenta. So che alcuni di voi lo stanno leggendo, è importante. Perché questo, come dice Paolo, che parlerà di questo, guardate verso 26, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in loro stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Un aspetto fondamentale, dice Paolo, quando si deve misurare la degenerazione di una cultura, guardate cosa si fa della sessualità. Perché quando saltano i canoni anche su questo fronte, come sono saltati tutti i canoni nel nostro mondo occidentale, quello è un segno del decadimento critico a cui è giunta un'umanità depravata. Siamo nel terzo stadio, il terzo stadio, decadimento immorale. È progressivo, perché vedete, verso 24 Dio li ha abbandonati, verso 26 Dio li ha abbandonati, verso 28 Dio li ha abbandonati. Dio abbandona gradualmente, più noi ci incaponiamo a vivere secondo perversioni che portano distruzione, più Dio si allontana da noi, perché Dio odia il male, si ritrae dal male e si ritrae da una società depravata che ama il male e vuole perseguire il male. Qual è l'ultimo, il quarto stadio? Paolo lo descrive nel verso 29. Essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunnia, maldicenza, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Vedete? Che cos'è questo? Questo è il quarto stadio, cioè l'autodistruzione della società umana, gli uni contro gli altri. Perché tutte queste sono definizioni di aspetti di malvagità che vengono esternati nella società umana, come vediamo oggi in Italia, in Ucraina, in Russia, in America, ovunque nel mondo. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti si sono corrotti. Quattro stadi, dice Paolo. E se tu chiedi da dove prende Paolo questi principi, beh, prima di tutto Paolo era ispirato, quindi li ha scritti sotto ispirazione di Dio. Ma se poi andiamo a considerare l'intero quadro biblico, ci accorgiamo che segue per filo e per segno i fondamenti della Genesi che abbiamo visto insieme. Genesi 2, Genesi 3, Genesi 4, Genesi 6, Genesi 11, eccetera, eccetera. Tutto collima, tutto è chiaro nel discorso biblico. Ed è diametralmente opposto a quello del mondo. E questo significa che diventare cristiani significa, implica uno stravolgimento di tutto, proprio del modo in cui noi concepiamo e viviamo la vita. Un'altra visione delle cose. finalmente la verità. Se ci chiedessero, se ci chiedono, ma tu perché sei diventato cristiano? Che cosa rispondiamo? Beh, una delle cose fondamentali da dire è questa: perché mi sono accorto che era la verità, perché mi ha fatto capire il Vangelo per la prima volta, finalmente, la realtà di che chi è Dio, di cos'è il creato, di cos'è la vita, di cos'è l'umanità, di come era stata creata in origine, di come è decaduta, è degenerata, del perché siamo diventati così, perché ci siamo ridotti così e come possiamo essere liberati tramite il riscatto di Cristo. Dio fattosi uomo, chiamati da Dio tramite l'opera dello Spirito Santo, giustificati per sola fede, perdonati per sola fede, adottati per sola fede, ed ogni cosa per grazia, alla gloria di Dio. Una prospettiva totalmente diversa. Quindi diventare cristiano non è una cosa così, eh? Implica una crisi, e tutto deve essere cambiato a livello di pensiero, quindi, e soprattutto sentirsi parte di questa umanità decaduta, affrontando la realtà del nostro peccato, delle nostre perversioni, del nostro male, delle nostre violenze. Concludo. Quando la società arriva a questo punto, come le nostre società stanno arrivando, sono arrivate a questo punto, sicuramente è un luogo a cui noi non piace vivere. Noi non amiamo vivere in questo mondo. Questo mondo non è la nostra casa, la nostra casa è un'altra. Noi aspiriamo a nuovi cieli e nuova terra, perché un giorno tutto questo schifo passerà. Però finché quello non accadrà, ci troviamo purtroppo a condividere delle conseguenze, perché nel momento in cui Dio abbandona, ci ritroviamo anche noi in una società abbandonata da Dio. E quindi la malvagità, la menzogna, la falsità, la politica, non ne parliamo. Quello che sta accadendo in ogni settore della nostra vita. E noi siamo partecipi, ne subiamo le conseguenze, si vive male in questo mondo. Però ci sono due aspetti positivi. Il primo, ricordiamoci sempre il principio biblico. Sto per concludere i pensieri. Le crisi dell'umanità sono le opportunità della Chiesa. Le crisi dell'umanità sono le opportunità della Chiesa, perché più l'umanità entra in crisi, più, potenzialmente parlando, ha l'opportunità di accorgersi che senza Dio non c'è speranza. Come il figlio prodigo, quando è che entrò in crisi? Quando le cose iniziarono ad andare male. Anzi, soprattutto quando iniziò a subire sulla sua pelle le conseguenze del suo male. Fu allora che entrò in crisi e iniziò a riflettere. Quindi è vero che noi cristiani viviamo male nel mondo di oggi, ma è anche vero che questa crisi può generare, secondo l'opera della grazia di Dio, molte persone che iniziano a riflettere, a cercare Dio, perché si accorgono che questa è un'umanità persa, perché è malvagia e meschina. E quindi questo ci spinge ancora più a dire: qui è tempo di evangelizzare, qui è tempo di testimoniare, qui è tempo di cantare, qui è tempo di distribuire opuscolo, di parlare con i nostri amici, di moltiplicare preghiere. E ricordiamoci sempre che questo lavoro di evangelizzazione ha due aspetti, un aspetto orizzontale e un aspetto verticale. Perché se è vero che le crisi dell'umanità, come quella che stiamo vivendo adesso sempre di più, sono le opportunità evangelistiche della Chiesa, di testimonianza, è anche vero che noi dobbiamo pregare. Cosa significa? Significa diventare intercessori per il bene del mondo. Il mondo non cerca Dio? Dobbiamo cercarlo noi. Il mondo non riconosce Dio? Dobbiamo riconoscerlo noi. Il mondo non chiede perdono a Dio, dobbiamo chiedere noi perdono per il mondo, per l'umanità. Tu dici sì, ma io sono credente, come faccio a chiedere perdono a Dio per peccati che non ho commesso? Come faceva Daniele, Neemia, Isaia, pregavano in questo modo: Signore, perdonaci perché ti abbiamo abbandonato, abbiamo adorato idoli. Daniele lo aveva fatto? Forse per un certo tempo, poi si era convertito. Perché allora prega così? Perché è la solidarietà che lui sente con il resto dell'umanità. Anche Daniele è peccatore e vuole intercedere per il mondo chiedendo a Dio perdono per l'umanità, misericordie per l'umanità, grazie per l'umanità, totalmente meritevole. E allora c'è tutto questo lavoro di intercessione sofferta, a volte agonizzante, della quale la Chiesa deve farsi carico. Farsi carico di questo ruolo di intercessione per pregare, pregare, pregare Dio perché torni a operare con la sua misericordia in un'umanità perduta. Che Dio ci aiuti a assimilare la sua parola, a crederla, ad amarla e a vivere.